Sabato 29 febbraio 1992, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 21, ciclo C.
Versetto 21. Chi accoglie i miei precetti e li osserva, quelli che mi ama, e colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Franca.
Vado indietro un momento, in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre. Quando conosciamo, che lì riceviamo l'essere dal Padre, no? Perché l'essere viene dalla conoscenza. Quindi, conoscendo il Padre, si partecipa di quello che il Padre è, di quello che il Padre fa, l'opera del Padre, si partecipa alla generazione del figlio. Allora è per quello che noi siamo in lui perché riceviamo
Ma scusa,
l'essere.
qui dice chi accoglie i miei precetti li
Ah,
osserva, quelli è che mi
mi
ama.
sono versetti troppo belli, non si può andare avanti così galoppando. Io
Allora, scusami, dentro, fermati la
non ho
stanotte, ti
ancora
metti su una
capito,
pietra
non ho ancora capito
e sta lì
prima,
a.
non posso chiedere quello di chi accoglie i miei precetti. No, è quel giorno, voi
Versetto
conoscerete
21, chi accoglie i miei precetti li osserva,
che
quelli è che mi
io
ama. E colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, io l'amerò. E mi manifesterò lui.
Ma mi sembra di andare avanti che sia una
E
cosa
tu
così
vai
senza
indietro se non
fine,
vuoi andare
io non
avanti. Allora vai
riesco.
indietro.
Chi accoglie i miei precetti e li osserva quelli e chi li ama. Ecco. La conseguenza, l'amore è una conseguenza di osservare, vuol dire capire, riconoscere.
Osservare le sue parole.
Ecco.
Quindi sarete veri i miei
Accogliere,
discepoli
quindi
se
prima
resterete
accogliere,
nelle mie parole.
per poi osservare, cioè cercare di capire, quelli e quelle che mi amano. Prima aveva detto, se qualcuno mi ama e osserva le mie parole, dove già? Se era una condizione, no? Oh, ma non vedo, non capisco bene. Se mi amate, osservate i miei comandamenti e io pregherò il Padre. Ecco, è tutta una progressione. Io pregherò il Padre. Vi darà un altro consolatore. Voi invece qui dice chi mi ama è colui che osserva i comandamenti e li accoglie e li osserva. Allora, è colui che mi ama sarà
No, dice
amato dal Padre.
chi accoglie le mie parole,
Chi
le osserva,
accoglie? Li osserva quelli che
quello
mi
è
ama.
uno, no, quindi
Poi dice
non è
colui che mi ama,
uno che
no,
dice
poi
io ti amo, no.
è nello stesso versetto,
Vabbè,
quelli è
e poi di una conseguenza, e poi colui che mi ama
colui
sarà
che mi
amato.
ama sarà amato dal Padre mio. Sarà amato e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Qui fa vedere come lui e il Padre sono una cosa sola, perché il Padre lo ama, prima mette il Padre perché l'amore viene dal Padre, prima il Padre. E poi dice, sarà amato, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Perché prima diceva già che io sarò in lui e conoscerete che io sono nel Padre, voi in me e Dio in voi, e adesso dice io mi manifesterò dopo. Ma la manifestazione, quando uno è già in me e io in lui, è già manifestato, viene dopo la
Ti fa vedere la
manifestazione.
via per poter arrivare a quel conoscerete che io sono il Padre mio e voi in me, Dio in voi.
Questa è la via, questo è il versetto. Oh, non capisco niente.
Maria,
Signore,
Delfina.
il Signore si manifesta a chi ha interesse per lui, chi lo cerca, no? Per
Ma lui sta
tutti noi.
definendo qui
Ecco.
che chi mi ama è colui che osserva le mie parole. Che accoglie, che ascolta quindi se uno ascolta ti ama non è uno che dice io ti amo, quello non è che uno ama, dice lui definisce che ama veramente colui che ascolta le mie parole e le osserva.
Sarebbe chi cammina sulla stessa lunghezza
Allora,
d'onda, come abbiamo già detto.
chi ascolta, ascolta e osserva per cercare di arrivare a capire. Allora, se c'è qualcuno che ascolta e che osserva, dice sarà amato dal Padre, io lo amerò e mi manifesterò a lui. Sta dicendo la trafila attraverso cui si arriva alla conoscenza che io sono il Padre e voi in me, Dio in voi.
Lui è essendo il pensiero, essendo la parola del Padre.
Lui parla,
Ecco, lui
lui
parla e
parla.
insegna a
Se
noi,
qualcuno,
noi
dunque,
che
se qualcuno ascolta le sue parole e le osserva e cerca di capirle, quello
è il
mi ama e
Padre,
quindi
ecco.
esclude tutti gli altri amori, no?
Scusa, non
Domenico?
Dio lo amerò e mi manifesterò a lui. In questo cammino, che cosa corrisponde di manifestarsi da parte del figlio? La scoperta del pensiero di oggi Dio?
Mi manifesterò a lui e mi farò conoscere. Perché l'ha detto prima, voi conoscerete.
Sì, ma chi...
Prima ha annunciato che voi conoscerete in quel giorno. Qui dice la via per arrivare a quella conoscenza.
Sì, ma, chi mi fa conoscere il figlio è il padre. Non è il figlio che si fa conoscere, è il padre che mi fa conoscere il figlio, no?
Sì, ma nessuno arriva al padre se non per mezzo di me.
E allora quel me lì, qui si riferisce alla manifestazione di quel me lì. Che anche...
No, ma lo mette come conseguenza di sarà amato dal padre. Che è...
Abbiamo una
precedenza, no? La precedenza è data quello sarà amato dal padre mio, e se sarà amato dal padre mio anch'io lo amerò, quindi abbiamo una conseguenza. La premessa è quella, sarà amato dal padre mio, amato quindi attratto dal padre, quindi attratto quello vuol dire che è convocato, e quando si ama si mette qualcosa di sopra di tutto, tutto il resto è sotto. Mi capisci? Per cui l'elemento dominante è questa attrazione per il padre, capisci? Questo interesse per il padre. Allora, se uno ascolta le parole del figlio, osserva, cerca di capire, però ecco che viene amato dal padre quando uno si è amati, si è presi tutto da, si è preso da, vuol dire che si è liberato da tutte le altre cose che ti prendono. E allora in quella semplicità di pensiero lì c'è la conoscenza del padre e poi del figlio.
Si può dire che questa manifestazione del figlio è ancora una manifestazione che avviene nella fede?
No, qui si sta parlando perché lui è quello che ha annunciato in quel giorno voi conoscerete, quel giorno, il giorno del Pentecoste, il mondo non mi vedrà più, quindi è un fatto personale, un fatto intimo, un fatto di conoscenza. Dopo aver annunciato che in quel giorno voi conoscerete, che io sono il padre mio, voi in me, eccetera, e ci annuncia quali sono i passi per arrivare a questa conoscenza. Mauro? Giovanna?
Quindi ci accoglie la parola di Dio.
La parola di Dio arriva in tutti i luoghi, dappertutto, buoni, cattivi, tutti quanti, perché Dio fa scendere la sua pioggia sui buoni e sui cattivi, sulla splendida sul sole, sui tutti i giusti. Ecco, quindi arrivare dall'iniziativa di Dio arriva a tutti, offre a tutti. Dio vuole che tutti si salvino, quindi offre a tutti. Poi c'è la prima differenza, chi accoglie la parola. Quindi a chi ascolta e accoglie. E poi osserva, allora si osserva per cercare di capire, pone mente, no? Pone mente, quello dice la parola del Signore, pone mente, allora, quello veramente entra nel mio amore, allora vuol dire che gli altri non entrano in questo amore, no? Allora, questi qui, allora sono amati dal Padre, ecco, allora qui entrano nell'influsso del Padre, se no, mi capisci? Amato vuol dire che tu subissi l'azione del Padre stesso, cioè che è un'azione infinita, e per cui accedi alla possibilità della conoscenza del Padre, perché chi ama si rivela, Padre ama il Figlio e dice, e manifesta tutto quello che fa al Figlio, manifesta tutto. Quindi allora l'amore è caratterizzato dal fatto che c'è trasparenza in quanto si comunica, c'è comunicazione, quindi sarà amato vuol dire che allora il Padre comunica, si fa conoscere, nella realtà amare e conoscere è la stessa cosa. Qui sarà amato, quindi il padre gli rivela il suo volto. Allora anch'io lo amerò e mi manifesterò.
Sì, quindi questo amato del padre mi riconosco amata, perché sono già amata dal padre, però in quel punto lì mi troverò.
Ho detto che l'amore sta nel manifestare se stesso all'altro. Quindi se uno ha interesse, però viene amato, che vuol dire che il padre si fa conoscere, facendosi conoscere, allora anche il figlio si fa conoscere, e allora ecco, rientra nel versetto precedente, capire.
Perché c'è già un amore da parte di Dio quando mi dice se osserverete le mie parole, perché se osservo le sue parole, cerco di capire le sue parole, amo, però amo perché sono già amata.
Dio per primo ama, perché si dà l'esistenza, in quanto si dà l'esistenza, quindi già si rivela, si fa conoscere come Dio creatore, mi capite? Qui nessuno può ignorare che c'è un creatore, cioè qui questo è già oggetto d'amore, perché ho detto amore, amare è manifestare se stesso all'altro, capito? Ecco. E conoscenza, quindi c'è già una conoscenza iniziale che Dio per primo dà, però questa conoscenza iniziale adesso non è detto che noi ci ricordiamo di Lui. Hai capito questo? Allora chi è che veramente ama? Ama è colui che ascolta la parola, capito? La medita, la custodisce, eccetera, quanto, nel desiderio di arrivare al compimento. Il compimento vuol dire entrare nella luce, capire cosa. Allora dice, se uno, allora sì, ascolta, riceve, viene amato, cioè il padre si fa conoscere. Non la prima conoscenza, perché abbiamo la prima conoscenza che è imposta, per cui nessuno può ignorare. Quella ti rende già responsabile. Abbiamo la seconda conoscenza, quella seconda conoscenza che deriva, mi capisci, dal fatto che uno ha interesse, perché in questo interesse, cioè in questo pensare a Dio, abbiamo Dio che si rivela come soggetto del nostro pensiero, mi capisci? E lo rivela come soggetto, ecco qui abbiamo la seconda conoscenza. A questa seconda conoscenza non arriva colui che non ha interesse per conoscere, perché colui che non ha interesse per conoscere non penserà personalmente a Dio. Non pensando personalmente a Dio, non troverà mai Dio che lo ama, non lo troverà mai, anche se sente che tutte le creature dicono Dio ti ama, quelli se lo fanno, babbo, non serve proprio niente, capisci? Perché se sto morendo, a un bel dirmi Dio ti ama, io sto morendo, mi capisci? Ecco, quindi, allora, invece colui che, allora, a un certo momento pensa a Dio, pensando a Dio, trova Dio che gli dice questo è mio, è lì che si scopre amato, capisci? È Dio che ti ama, si va?
Quindi l'amore da parte di Dio è manifestazione di sé, l'amore da parte nostra è l'attenzione a Dio.
Sì, l'interesse.
Sì, l'interesse.
Abbiamo sempre questi due tempi. Dio parla per primo. Sì. Dio parla per primo, la creatura che cerca di capire quello che Dio gli ha manifestato. Ecco. Può darsi, il difetto è sempre nel secondo tempo. Perché nel secondo tempo non c'è il ritorno.
Ecco,
può non esserci il ritorno. Allora colui che ti crea senza di te non ti salva senza di te, ecco che il difetto è lì, nel tutto. Per cui tu ricevi, ti appropri della cosa, come tu ti appropri della cosa tu perdi il secondo tempo, tendi a possedere la cosa. Ecco, nel possedere Dio noi tendiamo a possedere i doni di Dio, tendiamo a possedere, ringraziamo anche Dio, no? Preghiamo Dio tutto quello che vale, però tendiamo a possedere. E allora lì, ecco, perdiamo il secondo tempo e non si conclude, non si arriva a conoscere, si sta fuori.
E lui com'è? Possiamo essere consapevoli di questo amore da parte di Dio?
No, la consapevolezza è soltanto di colui che arriva a conoscenza, perché la consapevolezza, se tu non arrivi tu non sei mai consapevole, infatti dico io sto morendo,
sì.
Magari angosciato, eccetera, cioè, disperato, eccetera, ho un bel dimmi, tutti quanti mi dicono Dio ti ama, capisci, quello mi fa fresco, mi capisci, perché sono parole, ora le parole non ti salvano mica, mi capisci, ti salvano in quanto tu constati che veramente sei, ma se sei amato, hai capito, non muori, quello è diverso. Ecco.
Nel versetto precedente c'era la promessa dello Spirito Santo. Hai detto qui è la via per giungere. E allora mi faceva pensare che questo si può vedere come la conoscenza della generazione del Figlio del Padre, che può solo ricevere chi è in questo rapporto diretto.
Sì, ma prima sarà amato dal Padre mio, e prima bisogna arrivare a quello,
A questo rapporto
sarà amato,
diretto.
Amato dal Padre mio. Perché prima c'è la conoscenza del Padre, c'è la visione del Padre. Allora anch'io lo amerò, ecco quello.
Quindi
abbiamo diverse tappe, capisci qui? Capito
questa
qui?
Manifestazione qui è ancora diversa da quella che dicevamo prima, che coincide con la presenza, che è il dono dello Spirito Santo.
Sì, ma qui è per arrivare a quella là.
Conoscenza intellettuale.
Questo è per arrivare a quella là,
sì,
che sarà amato.
Sì.
Ho detto che essere amati cosa vuol dire? Ricevere il volto dell'altro, ricevere la presenza dell'altro, mi capisci? Presente come conoscenza, mi capisci?
Sì.
Ecco, tu ricevi l'altro, perché l'altro amandoti, ecco, toglie il velo, si rivela.
E può essere un po' quello che si è detto, quel questo è mio, che dice anche a questo livello.
Appunto, ho detto questo è mio.
Questo
sì, dico, se tu, chi è che veramente ama? Ama colui che ascolta, ascoltando e cerca di capire, cercando di capire, e pensa a Dio per cercare di capire. Allora, sì. Pensando a Dio, trova Dio che dice questo è mio, ecco sarà amato. Capito? Certo. Si rivela come soggetto, tu ti scopri amato in quanto scopri che e lui è soggetto, lui. Ecco.
Alla fine la conoscenza è una questione di amore. Un amore
no, non pasticciamo. Sì. Allora niente.
E per questo amore? No, io lo sostengo.
E beh, sostieni quello che vuoi.
E vabbè, allora posso anche andarmene. Se devo dire le parole che vuole lei.
No, no, niente. Scusi. Niente.
No, è perché io dico, è una questione di amore, perché prima cosa bisogna ascoltare, accogliere e approfondire.
Vogliamo precisare cosa vuol dire amore, perché il tuo amore è talmente bistrattato in tutti i termini,
mi capisce che
abbiamo un'inflazione di amore, cioè, per cui pasticciamo sempre. Allora mettiamoci d'accordo. O dico la conoscenza è una conseguenza dell'amore, oppure l'amore è una conseguenza della conoscenza.
Si compendiano, potrei dire.
E allora sul ballo.
Non posso amare ciò che non conosco.
Sono pallone.
Prima devo conoscere. Se non conosco non posso amare, no?
È lì che si fa la grande confusione.
Sì, vabbè.
Ecco, per cui diciamo, è vero, amare e conoscere, conoscere e amare, certo quanto, si intende la faccenda. No, c'è una gradazione ben precisa. Ben precisa. Certamente noi siamo nella impossibilità di amare ciò che non conosco. C'è un marito bellissimo negli Stati Uniti, amalo.
Ma a un certo momento, se uno comincia a cercare una certa cosa, questa certa cosa chiamiamolo pure Dio, no? Perché appunto, come dire, per grazia sua, diciamo così, cominciamo a cercare Dio. È una questione, certo, io non lo conosco ancora, ma comincio a interessarmi a lui perché lui, mi attira. Ecco.
E perché attira?
Mi attira perché mi ama.
Perché l'hai visto in vetrina?
Posso anche averlo solo visto in vetrina, però questo è il primo passo. A poco a poco.
Ma allora c'è la conoscenza che determina, o non determina, è la conoscenza che determina l'amore.
Sì.
Perché non posso amare uno che non ho visto in vetrina.
Sì, d'accordo.
E allora mettiamo le cose in chiaro. L'amore è una conseguenza della conoscenza, quindi non si arriva alla conoscenza con l'amore.
Uno se non. Senta, io volevo dire questo.
Senti, lei ama un uomo che non conosce, ma, e così arriverà a conoscerlo.
No, voglio vedere. Non parlo di questo.
Ma no, siamo sempre negli stessi termini.
Non è vero.
Allora pasticciamo.
No. È vero o no che la condizione essenziale prima è l'ascolto, per arrivare appunto a conoscere l'ascolto della parola di Dio?
Io posso, per ascoltare bisogna che sia uno che mi parli. E quindi quest'uno che mi parla mi si deve presentare in qualche modo.
Certo, ma quando.
Perché se non si presenta io non posso.
Ma un momento, quando uno si pone nell'ascolto perché desidera ascoltare questa parola che ancora non conosce, non la conosce ancora in verità, però si pone nel silenzio per ascoltare.
Che pasticcio. Che pasticcio.
Vabbè, a me è successo così in verità.
Va bene, Cerea.
Che ho ascoltato, no niente Cerea, perché Dio è più grande di lei alla fine.
Oh, lo credo bene.
Arriva anche là dove lei magari non pensa.
Ma si capisce,
comunque,
arriva per tutto.
Nell'ascolto e nell'accogliere questa parola che lui ti dice e nell'approfondirla si arriva alla conoscenza e lui si manifesta. Questo è sacrosanto.
Va bene.
Luigi, una volta hai detto questo, adesso posso dire che l'hai detto così. Ma già l'ascolto è un atto d'amore, quando uno si mette ad ascoltare
si capisce,
già,
si capisce, perché è una conseguenza di conoscenza.
Anche se ancora non conosce.
Ascolta, in questo senso qui posso.
No, ma vedi, pure profondità, cioè dici, non conosco ancora la parola che mi dirà, però lui si è già annunciato, quindi io conosco che lui c'è.
Ma l'annuncio, diciamo, è tutta la creazione, un annuncio, certo.
Tu ricevi una lettera di uno che è innamorato di te.
No, io vedo l'annuncio con tutte le sue parole, io non so niente, io so che a un certo punto voglio arrivare alla conoscenza di Dio perché ho sentito che lui si può anche conoscere, che si può, ho sentito da qualche parte che si arriva a conoscerlo. Allora, per prima cosa ti metti in ascolto, nel silenzio di tutto, di te stesso, ti metti in ascolto. E in quel silenzio lui ti parla e quando ti ha parlato tu esulti. E tu, se tu accogli la parola che ti ha detto, tu esulti ancora di più e approfondisci e arriva alla conoscenza. A me è successo questo e ringrazio di
Pinuccia.
Allora,
chi accoglie i miei precetti e li osserva, quelli che mi ama. E colui che mi ama sarà amato del Padre mio, e io amerò e mi manifesterò lì. Sì, mi sembra chiaro quello che hai spiegato prima, cioè che qui ci spiega come arrivare alla realizzazione di quello che ha detto nel versetto precedente, no? È la strada. Prima ha detto la meta, quel giorno capiterà questo. La strada è quella. E allora, ecco la meta, detta in altre parole, sarà amato dal Padre mio e io mi manifesterò, anch'io lo amerò e mi manifesterò. È la stessa cosa che ha detto prima, ma con altre parole, no? Cioè ci sarà la conoscenza del Padre, perché quando è che il Padre mi ama? Quando io scoprirò, lui mi farà conoscere che mi ama.
No, prima ha detto così, voi conoscerete che io sono nel Padre, voi in me ed io in voi. Quindi dice la stessa cosa. Qui sta dicendo le tappe per arrivare a quel giorno.
È ancora una tappa questa. Cioè che sarò amato dal Padre mio.
Sei amato dal Padre tuo in quanto Dio rivela a te il suo volto. Rivela il suo volto, cosa vuol dire? Vuol dire che dice a te che stai pensando a Lui, appunto perché hai interesse per conoscere Lui, stai pensando a Lui, Lui su questo pensiero ti dice questo è mio, e allora lì che si rivela come principio del tuo pensare.
E allora, fatto questo, c'è ancora un'altra tappa, perché dice dopo, io l'amerò e mi manifesterò a Lui.
Si capisce, perché prima c'è la conoscenza del Padre, poi c'è la conoscenza del Figlio.
Ecco, io l'amerò e mi manifesterò. Lui mi amerà, vuol dire che io scopro che il Figlio mi ama. E quando il Padre mi amerà, quando mi fa capire che il pensiero con cui lo penso...
Ho detto che amare vuol dire farsi conoscere, vuol dire rivelarsi. Quindi abbiamo le fasi di conoscenza del Padre, la fase di conoscenza del Figlio e poi la fase della presenza del Padre e del Figlio. Come dice prima, voi conoscete che io sono il Padre, eccetera, quanto, quello è scritto Santo. Versetto 22.
Però logicamente questa conoscenza del Figlio deriva dal Padre, ecco, di cosa dice dopo.
Lo credo. Però tutto è dono sempre di Dio,
del Padre.
Ecco.
Sabato 31 ottobre 1987, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 21, ciclo B.
Siamo al versetto 21. Gesù dice, chi accoglie i miei precetti e li osserva, quelli mi ama. E colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io l'amerò e mi manifesterò a lui. Nino.
Dunque, chi ha presente i miei comandamenti e li osserva, quelli davvero mi ama. E lui è la verità. Se per osservare i suoi comandamenti bisogna amare la verità. Se non si ama la verità non si possono osservare i miei comandamenti. È una cosa legata, insomma, noi vediamo che se preferiamo il pensiero nostro al pensiero di Dio non possiamo assolutamente incamminarci col Cristo. Poi dice, quelli davvero mi ama, e colui che mi ama sarà amato dal Padre mio. Il Padre suo non è che non ci ami già adesso, è che noi non ce ne rendiamo conto. Noi ce ne renderemo conto solo nel momento in cui cominceremo a conoscere. Allora vedremo che Lui ha disposto tutte le cose, vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità, insomma. E ha fatto tutto perché questo. Naturalmente che quell'amore lì sarà evidente nel momento in cui avremo visto come Lui ha organizzato tutte le cose per noi, le ha disposte, le ha programmate. E io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Ecco, qui vorrei la tua opinione, perché quel suo manifestarsi è mediato dal Padre, non è che Lui si manifesti direttamente a noi. Noi cominciamo a vederlo come pensiero di Dio in noi, eccetera, però la conoscenza di quello che Lui è, noi l'avremo solo dal Padre, perché è solo il Padre che ce la può dare.
Guida. Ah, scusa, Franco.
Chiama. qui parla molto di amore, amore inteso come desiderio di presenza. Gesù dice per arrivare a questa presenza del Padre è necessario osservare i suoi precetti, restare nelle sue parole, perché lì è la
precetti
via, la
verità. Precetti parole, né?
Sì, nel senso precetti di parole, di insegnamento.
Cosa vuol dire osservare?
Osservare porre a mente la parabola del seminatore, cercare di capire cosa.
Nel osservare non vuol dire fare in modo esterno, perché noi più delle volte traduciamo osservare, mi spiego, nel senso che
osservare i precetti, tipo ama osservare i tuoi nemici.
Osservare vuol dire scrutare, penetrare, osservare vuol dire scrutare, penetrare, cercare di capire, quindi porre mente, no?
Sì.
Quindi se noi poniamo mente alle sue parole, siamo nell'amore, quindi dici chi mi ama osserva.
C'è un amore,
quindi quando si ama molto, si scruta molto tutto ciò che fa l'essere amato, no? Si osservano le parole, si cerca di capire il suo pensiero, capire tutte le cose, è quello. Infatti lui identifica l'amore con questo interesse. Ecco, chi ama ha molto interesse, vero? Per tutte le cose che l'essere amato dice, fa, l'essere amato, per arrivare sempre a conoscere il pensiero, capito? L'anima, il carattere, non solo il temperamento, capito? Lui lo stesso. Se amiamo veramente Cristo, noi osserviamo molto a fondo tutte le cose che lui dice. Non sovriamo niente, perché è parola sua. Allora sì, attraverso questo scrutare le sue parole per cercare di conoscerlo, di capire, ecco che arriviamo a questo, capito?
Sì, quindi lui per amore intendiamo cercare questa conoscenza, questa presenza. Siccome invece noi siamo molto bene presenti a lui, per lui intendere amare noi vuol dire manifestare questa presenza, cioè aiutarci fino a quel giorno in cui saremo in grado di. Cioè lui prima non ce la dà questa manifestazione, questa presenza, fino al momento in cui non saremo in grado di.
Certo, lui ce la manda dal Padre, la sua presenza ce la manda dal Padre, perché è attraverso il Padre che ti manda lo Spirito Santo, ma è attraverso Lui, solo se noi siamo con Lui, capito? Solo siamo per Lui.
Ma c'è ancora una differenza di presenza fra la quella che può essere la scoperta del pensiero oggettivo di Dio in noi e quella presenza invece, quel consolatore. Certo. Però è sempre presenza di Dio in noi.
No, lo Spirito di verità procede dal Padre e dal Figlio. Il che vuol dire? Che prima bisogna conoscere il Padre e il Figlio, capisci? Poi è dalla conoscenza del Padre e il Figlio che procede. Quindi prima bisogna conoscere per arrivare a scoprire la presenza. Perché lo Spirito Santo è Spirito di presenza. Ma questo Spirito di presenza procede dal Padre e dal Figlio. Capito? Ora però nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Quindi allora il Figlio ci conduce al Padre, dal Padre poi dopo, ecco, scopriamo la presenza, scopriamo il pensiero di Dio come Figlio di Dio, ma non come presenza oggettiva, come abbiamo capito meditando sulle parole di Gesù, si arriva a presenza oggettiva, come Figlio di Dio, capisci? Come Figlio del Padre,
ecco,
per cui lo si conosce dal come generazione. Come generazione del Padre,
da cioè, dove viene,
contemplando dove il Padre si conosce quello che il Padre opera, conoscendo quello che il Padre opera si scopre quello che è l'opera del Padre, cioè il Figlio. Dal Padre al Figlio poi dopo si giunge allo Spirito di verità, che è lo Spirito della presenza del Padre e del Figlio. Spirito di presenza del Padre e del Figlio. Capisci?
Sì, non è una presenza non conosciuta, come può essere. Prima di arrivare a questo traguardo ci può essere una presenza però non conosciuta.
No.
Sentire
no,
che ci
no, la presenza non conosciuta è tutto quello che viene nel campo delle creature. Nelle creature noi prima noi ci vediamo presenti e poi fischi, ti conosciamo se fischi.
Sì.
Ecco. Ma prima noi incontriamo le presenze. Nel campo, nel cielo, cioè nel campo della verità, tu non incontri prima le presenze e poi le conosci. Prima conosci e poi trovi le presenze. Capisci? Quindi nel campo della creazione, siccome la creazione, cioè sulla nostra terra, tutte le cose sono compatibili con il nostro io, no? Quindi sulla nostra terra tu prima incontri le cose, le creature, e poi a poco per volta incominci a conoscere qualche cosa, capito? Ma prima le incontri, quindi prima tu trovi le presenze e poi conosci. Nel campo dello spirito, nella verità, tu prima conosci e poi arrivi alla presenza.
Quindi la presenza del pensiero oggettivo di Dio in noi non si può trovare fino a che non si conosce questa presenza.
Sì, infatti lo si trova in modo oggettivo proprio attraverso le parole di Gesù, perché è meditando sulle parole di Gesù che è condotti a individuare la presenza oggettiva, per cui il pensiero di Dio non è pensiero nostro. E in primo tempo tu dici pensiero di Dio sono io che penso Dio, capisci? Invece, se tu segui la parola di Dio, poco a poco ti conduce già capisci, a scoprire, ma è sempre un effetto della conoscenza, lui che conoscendo ti rivela, ti fa capire, ti conduce, capisci, constatare, d'accordo? Guido?
Ma a questa constatazione di presenza si arriva con la fede solamente, no?
Prima si arriva con la fede, infatti tu con la fede non puoi negare che Dio sia presente. Con la fede non puoi negare che Dio sia presente, Dio è creatore, Dio è presente dappertutto. Capisci? Quindi non lo puoi negare, però non esperimenti.
Ma poi anche un'altra cosa volevo dire.
Sì.
Cioè che se uno ha fede nelle parole del Signore che dice quando due o più persone parleranno nel mio nome io sono in mezzo a essi, no?
Sì.
Quindi uno per fede quando parla insieme ad altre persone di Gesù,
sì,
no? Per fede deve credere che in mezzo a loro ci sia Gesù.
Ah, ma anche quando, no? Sei solo, stai tranquillo. Anche quando sei solo. Non è che Gesù va.
Allora perché ha detto quando due o più persone.
Ma con quello non esclude mica, capisci, che lui è presente in tutto e in tutti. Dio non è uno che viene che va, non è uno che si sposta. Non è che uno per essere presente ha bisogno della massa.
Ma perché ha detto quello allora?
Ha detto per confermarci che quando noi ci troviamo a parlare di lui, non siamo noi a parlare di lui, ma è lui che ci unisce, perché noi possiamo metterci d'accordo, restiamo assieme, eccetera, sì, capisci? E i nostri pensieri vanno chissà dove. Se invece ci troviamo, capisci, a parlare di Dio, è Lui che ci unisce, ci fa stare assieme, non siamo noi che siamo assieme, mi capisci? Quello. Ma quello non esclude mica che Dio sia presente in ognuno personalmente, quando tu sei chiuso nella tua stanza e pensi, mi spiego, Dio è con te, mica Dio, capito, non è con te perché tu sei da solo. Alla tua di Lui non avrebbe detto quando vuoi pregare entra nel silenzio della tua stanza, chiudi l'uscio e lì raccogliti nel Padre, che il Padre è presente e ti ascolta. Perché ti ha detto quello? Sì. Evidentemente perché, tanto l'ho detto, Dio, essendo il creatore di tutte le cose, è presente in tutto e in tutti. Dio non è abita in certi luoghi, capito? Sì, sì. Eccetera, e non abita in altri. Dio è universale, quindi tu, siamo noi che ci spostiamo da un luogo all'altro, lui no, capito? Siamo noi che dobbiamo arrivare a prendere consapevolezza di questa presenza, che per fede non possiamo negare, mi capisci? Però che non sperimentiamo. Dio ci conduce a fare esperienza di questa presenza di Dio. Perché è Lui che ci conduce a fare esperienza della presenza di Dio, capisci? Quando hai fatto esperienza lo constati. La cosa è credere, una cosa è constatare, capisci? Ora bisogna arrivare a constatare. Dio vuole essere conosciuto, Dio vuole essere constatato. Dio non ama la notte, non ama le tenebre. D'accordo?
Sì.
Va.
Ma amare e conoscere, no?
L'amore è effetto di conoscenza.
Quindi quando dice chi mi ama sarà amato, chi mi conosce sarà conosciuto.
Sì. Sì.
Quindi noi prendiamo consapevolezza di quello che siamo,
certo,
da Dio.
Certo, solo da, no? Dio, solo da Dio, sì. Se noi trascuriamo Dio, noi non sappiamo chi siamo. Capisci? Noi ci conosciamo con mistero. Infatti andiamo a cercare una giustificazione, andiamo a cercare, capisci, un significato della nostra vita. Quindi noi ci accorgiamo che se non teniamo presente Dio, tutto perde di significato. Non sappiamo per che cosa vivere, non sappiamo che cosa siamo, cosa valiamo, eccetera, capisci? È soltanto in Dio e da Dio che noi prendiamo così. Quindi Dio è il principio di luce, capito? Su noi stessi e su tutte le cose che abbiamo con noi, capito? Dio è il principio di luce. Per questo che bisogna attingere a Lui. Io la tocco, qui non siamo nel campo della verità, eh? La cosa è relativa al mio io. Io la vedo e la tocco, ma io non sono la verità. Devo arrivare invece a dire la cosa esiste perché Dio esiste, perché Dio è così. Quindi le cose riferite a Dio, qui siamo nel campo della verità. Siamo un rapporto assoluto, capito? Le cose riferite al nostro io invece sono soggette a mutamento, infatti sono soggette al tempo, vanno. Capito? Quindi tutte le cose sono come le parole. Uno dice le parole, dice tante parole, ma tutte le parole passano. Resta il pensiero, capito? Quindi la parola è detta relativa al luogo in cui uno si trova, quindi al pensiero nostro io. Il pensiero no. Per cui uno parlando conduce l'altro, se l'altro segue, ascolta, a vedere il pensiero, capito? Che uno ha, che uno vuol comunicare. Quindi Dio parlando, tutta la creazione è parola di Dio, Dio parlando conduce noi, se lo ascoltiamo, a vedere il suo pensiero, il suo figlio, il verbo, capito? E questo è verità che trascende il nostro io. Dio esiste indipendente dal nostro io. Invece le parole che lui dice non sono indipendenti dal nostro io, perché sono adeguate al nostro io, sono relative al nostro io. Altrimenti non servono più parole.
Volevo chiedere una cosa,
certo.
Anche capito? Il campo spirituale.
Anche il campo spirituale, capisci?
Quindi.
Infatti, San Giovanni dice che tre sono creando testimonianze in terra: l'acqua, il sangue e lo spirito. E la porta per passare dalle cose del mondo alle cose eterne è lo spirito. L'acqua e il sangue, mi spiego, passa, resta la testimonianza dello spirito attraverso cui noi passiamo alle cose di Dio, come tutta creazione di Dio. Però tutta la creazione di Dio è fatta e finalizzata a un fine. Noi creature di Dio abbiamo un fine, sei stato creato per una meta, ed una meta ben precisa. Dio non ti ha creato e poi dopo, vivi per quello che ti sembra. No, Dio ha fatto le cose molto bene, ti ha creato per un fine ben preciso: conoscere Lui, perché nella coscienza di Lui c'è la vita vera, c'è la vita eterna. Questo è il fine. Allora, quando si dice, si dà un fine ad una persona consapevole, ecco, capito? La si organizza, si dà la possibilità di organizzarsi per arrivare, per raggiungere quel fine lì. Quindi quella creatura lì, sapendo che è stata destinata a quel fine, adesso deve organizzarsi per, e Dio opera per organizzarti in modo che tu possa arrivare a raggiungere il fine per cui ti ha creato. Fine però che non si raggiunge senza di te, senza la tua dedizione, capito? Perché la conoscenza, non si può giungere alla conoscenza senza la dedizione da parte nostra. Tutte le cose che arrivano a noi senza di noi non sono conoscenza. Infatti dicevo prima con Franco, no? Tutte le cose che arrivano a noi senza di noi sono impressioni, sono sentimenti. Quindi noi vediamo le presenze, ma non conosciamo. Per arrivare a conoscere qualche cosa tu ti devi dedicare. E nella misura in cui tu ti dedichi, incominci a conoscere qualche cosa, ma richiede dedizione. A molto maggior ragione la conoscenza di Dio richiede una veglia, una dedizione. Vegliare vuol dire dedicarsi. Richiede una veglia infinita. Ciò che è infinito richiede una veglia infinita. Una cosa che è finita ti richiede una dedizione finita, no? Capito? Un problema di matematica, ti dedichi un poco, a un certo momento riesci a capire, se lo risolvi, c'è una certa dedizione, riesci, capito? Ma tutto è segno. Ma colui che è infinito richiede da noi una dedizione finita. La dedizione finita è una dedizione pura, una dedizione virginale, la Madonna. D'accordo? Basta? Flavio, non ti avevo visto, scusa, ciao.
Pensiamo questo, che noi possiamo amare un comando soltanto se lo vediamo nella finalità in cui ci viene dato.
Soprattutto noi amiamo, ma adesso qui comando, guarda, il comando ho detto che sono parole. Il comando, parola, parola.
Sì.
Osservare o di scrutare, ma tu scruti in quanto hai interesse per quella persona. E il tanto interesse per una persona che ti rende attento alle parole o ai desideri di quella persona, ma è l'interesse per quella persona. Capito?
Pensavo comunque avendo presente la finalità in cui sono dette queste parole, noi possiamo conoscere qual è l'amore che Dio ha per noi.
Sì, però se tu partecipi della stessa finalità.
Sì.
Ma se tu avessi un'altra finalità, capisci, diversa da quella che vuole Dio, tu non stai mica attento, anzi lo vedi come un intralcio.
Sì, appunto. Pensavo che l'amore che lui ha per noi è proprio questa presenza del figlio,
certo,
che ci introduce nel rapporto tra il padre e il figlio, dove
certo,
può essere manifestato in noi.
Certo, ma per primo Dio si dona a noi, infatti noi siamo portatori di Dio, volenti o nolenti tutti gli uomini sono portatori di Dio. Perché molte volte noi siamo persone, capisci? Tutto perché siamo portatori dell'assoluto. Presso Dio tutte persone, Se noi siamo persone è perché siamo presso Dio, quindi portiamo in noi Dio, questo siamo portatori dell'assoluto. L'assoluto è che poi l'unità è l'unità in un infinito, l'uno è infinito, capisci? Noi portiamo l'uno in noi, quest'unità qui che dà a noi la coscienza di essere che è coscienza di persona, capisci? Che è poi coscienza della presenza dell'essere. Quindi Dio per primo si dona, perché questa è la condizione per essere persona. Se non fossimo persone non potremmo arrivare alla conoscenza, solo le persone conoscono. Quindi è necessario essere coscienti, persona, spiego, per poter arrivare a conoscere. Dio ci ha creati per la conoscenza, quindi creati per la conoscenza ha posto in noi la sua presenza, perché questa è la condizione per rendersi consapevoli e quindi poter conoscerlo. Se altrimenti non potremmo conoscere, altrimenti saremmo animali, non può conoscere.
Ecco, voglio dire questo riguardo più a ricevere l'essere. Uno riceve l'essere quando constata, vede, praticamente capisce qual è la fonte della sua esistenza.
L'essere si riceve soltanto con l'essere. Tu ricevi l'infinito soltanto con l'infinito. Ricevi Dio soltanto per mezzo di Dio. Non sei tu che ricevi, mi spiego, Dio. Comprendi? Vero? Ecco. Per questo Dio per primo si dona a te affinché tu in Lui lo conosca. Capisci? Ma Dio si conosce tanto per mezzo di Dio, eh? Se noi volessimo conoscere Dio partendo dalle creature, partendo dal nostro io, certamente falliremmo. Quindi Dio infatti ti dice, vero? Avviandoti verso il tuo destino, dice: io sono il principio, io il fine. Mica te lo dice così per farti una cultura. Se ti dice io sono principio, perché tu lo devi mettere come principio, devi averlo come principio del tuo pensare. Quindi tu devi partire da Dio, principio, per arrivare a Dio. Perché si arriva a Dio per mezzo di Dio, non si arriva a Dio per mezzo del nostro pensare o del nostro ragionare. Capisci? Il nostro pensare e ragionare si fonda sulla creatura, cioè su quello che io vedo e tocco. Invece bisogna partire da Dio per arrivare a Dio. La luce viene dalla luce, la vita viene dalla vita. Capisci? Se tu parti dalla materia non arrivi a Dio.
Cioè quindi l'essere di ogni cosa è l'unità che ha con l'essere.
Certo. L'essere è Dio che fa essere le cose, mi spiego, in quanto le rende partecipi di sé. Dio fa essere noi in quanto ci rende partecipi di quello che Lui è. Per cui noi siamo in quanto partecipiamo di Dio. E più partecipiamo di Dio, più siamo. Naturalmente più trascuriamo Dio e più perdiamo l'essere. Noi entriamo in crisi, le angosce, capisci? Le depressioni, che sono crisi di essere, diminuzione di essere, capisci? Perché non hai partecipa, c'è una parte di te che non partecipa dell'essere, tu incominci a entrare in crisi. Tu dedicati, soprattutto nella parte dello spirito, la parte mentale, dedica molto a Dio, capisci? Tu partecipi molto di essere, quindi cresci in vita. Quindi più conosci Dio, più, capisci, partecipi dell'essere. E quindi noi esistiamo in quanto partecipiamo dell'essere. Ma è Dio che ci fa essere, non siamo noi che siamo. Per questo è errato dire io sono. Noi dobbiamo, per partecipare all'essere, dobbiamo sempre predicare tu sei. Capito? E proprio perché posso dire Signore tu sei, capito? Io partecipo di quello che Dio è, partecipo e quindi sono. Ma solo in quanto, e nella misura in cui dico Signore tu sei, non in quanto dico io sono. Più dico io sono e più mi allontano, capisci, dalla partecipazione all'essere ed esperimento il nulla. Per cui più io grido io sono, e più io arrivo a constatare il mio niente, il mio nulla. Più dico Signore tu sei, e più arrivo a constatare che io sono. Capito?
Sì.
Va bene? Chi c'è? Ah, Giovanna, scusa.
Colui che mi ama sarà amato dal Padre mio. L'amore passa attraverso il figlio. Perché colui che mi ama per amare il Padre.
Ma ecco, precisiamo bene sempre cos'è amore, perché noi parliamo, quando parliamo di amore, diventano quelle cantonate che non finiamo mai. Capito? Amore, noi generalmente, amore è sempre, noi intendiamo, quello che noi chiamiamo amore è possesso, e quello non è amore. Che amare vuol dire dedicarsi all'altro, vuol dire pensare all'altro. Capito? Quando invece è vero, io dico di amare, ma strumentalizzo l'altro a me, quello non è amore, quello è possesso. Questo può anche essere nei riguardi di Dio. Io posso anche dire di amare Dio, ma se Dio mi manda una caramella, se mi manda tutti i giorni una caramella, Signore io ti amo con tutto il cuore, o posso pregare Dio in quanto tendo a farlo servire ai miei fini, allora qui è amore possessivo, è amore che strumentalizza, che fa servire, capito? Qui certamente non c'è affatto conoscenza e non c'è affatto amore, qui c'è soltanto il nostro io che tende ad affermarsi come assoluto anche su Dio. E allora questo qui dobbiamo prepararci ad incontrare le crisi, logico. Capito? Quindi amare vuol dire dimenticare se stessi per pensare all'altro. Allora, io posso pensare a un altro in quanto l'altro si rende presente a me in qualche modo. Dio si rende presente a me, quindi in quanto si rende presente a me, e Dio è colui che nessuno può ignorare, si rende amabile. Capito? In quanto si rende presente, cioè si rende oggetto di attenzione, posso pensare, ognuno di noi può pensare Dio, ecco la meraviglia. Noi possiamo fermare la nostra macchina, fermare la nostra vita, fermare il nostro tempo, eccetera, mettersi lì, vero? Capito? Mentre tutti corrono, e pensare Dio. Questa è una meraviglia immensa, infinita. perché pensando a Dio noi facciamo già parte dell'infinito. Capito? È lì che si entra nell'amore. L'amore vuol dire dedicare il proprio pensiero all'altro. Essere amati vuol dire essere pensati, amare vuol dire pensare. Pensare per conoscere l'altro. Se io penso per conoscere l'altro, amo. Allora se tu ti interessi per conoscere l'altro, tu ami. Ma non ami se dici da mattina a sera, Signore, ti amo, eh? Sia chiaro, eh? Capito? Che l'amore non sta nelle parole, capito? L'amore non sta nel pregare. Io prego, posso pregare Dio da mattina a sera perché Dio mi aiuti a fare i miei affari, eccetera. Non so, preservarmi dai miei mali, ma tutto questo interesse, strumentalizzazione, quello non è amore. Il vero amore rientra nel campo della fede ed è interesse per conoscere l'altro. Uno che dica di amare Dio ma non ha interesse per conoscere Dio, vuol dire che ha interesse tanto per i doni che Dio gli dà. Ma che poi dopo Dio sia questo sia quell'altro, con lui interessa niente. D'accordo? Bene. Maria Pia.
Sì, pensavo a questo rapporto diretto, nel senso che Dio si manifesta in quanto io faccio la sua volontà, ma non la faccio come imposizione, insomma, io amo fare la sua volontà.
Aspetta un momento. Dio si manifesta già per primo anche se io non faccio proprio niente,
sì,
capito?
Sì,
perché
sì.
Infatti un tempo non c'eravamo e adesso ci siamo. Perché? Perché Dio per primo si manifesta. E lui manifestando ci fa essere, quindi ci rende partecipe, capito? Anche se noi lo bestemmiamo, perché anche chi bestemmia partecipa di Dio, ok? Chiaro, eh? Che non potrebbe bestemmiare se non avesse presente il pensiero di Dio. E se la, se la presente vuol dire che Dio si è reso presente.
Basta? Non lo dico, no, perché mi impappino.
Ti impappino? Proprio tu, no, che non ti impappini. Dillo, dillo che non ti impappini. No, d'altronde noi siamo tutti qui pronti ad essere impappinati, forse.
No, volevo dire.
Non preoccuparti.
Questo, lui nel momento in cui si manifesta, io sono presente, lo vedo. E nel momento in cui io faccio la sua volontà e la sua volontà è la mia volontà.
Certo, si capisce. Sì. Devono coincidere.
Sì.
Sì, sì, infatti,
in questo momento io lo vedo.
Infatti,
lui si
perché lui è presente in me e senza di me. E qui, quindi
sì,
io non lo constato,
sì,
non lo posso,
sì, infatti,
non lo posso, mi spiego, annullare, però non, se invece coincide il mio pensiero col suo pensiero, dà la coincidenza. Perché la presenza è un punto d'incontro, la presenza è un punto d'incontro, è due linee. La linea del pensiero di Dio e la linea del nostro pensiero, se coincide allora c'è il punto d'incontro, allora c'è la constatazione, d'accordo? Sì, brava. Margherita.
Sì, pensavo che l'uomo, cioè in questa dedizione trova vita, no?
Cioè, la vita sta nel conoscere Dio, proprio lì nella dedizione a Dio. Più uno si dedica a Dio, più vive.
E più si sperimenta la vita.
Certo. Meno pensiamo a Dio, più sperimentiamo la morte.
E come mai non lo
sta? La confusione.
Ma nonostante questa esperienza, no,
sì,
che l'uomo fa, cioè c'è a volte forse la pigrizia, no, di dedicarsi, quindi l'uomo cerca la vita, no, di fatto, e poi cioè,
ma non sa dove sia la vita. Sono i famosi funghi, i funghi di Flavio, capito? Vai a cercare funghi, capisci, un campo di grano oppure stelle alpine, un campo di grano non li trovi.
Sì, ma poi
vedi, quello è lo stesso, perché tutti quanti noi siamo assetati di assoluto, di verità, di vita. Sbagliamo luogo. Gli uomini sbagliano luogo.
Ma nella misura in cui uno, per grazia di Dio, fa questa esperienza, no? Che Dio è fonte di vita.
Sì.
Come mai? Cioè c'è il rischio, no, per l'uomo di sbagliare magari di nuovo campo? Nel senso che si rifiuta di nuovo nel pensiero di se stesso.
Perché è scemo? Perché è scemo? No, perché la nostra intelligenza è Dio. Capisci? La nostra intelligenza è Dio. Noi non siamo intelligenti. La nostra intelligenza viene da Dio, perché l'intelligenza viene dalla conoscenza delle cause. La massima causa è Dio. Più tu guardi Dio, capisci? Più Dio ti fa intelligente. Capisci? Trascuri Dio e cominci a diventare scemo. Scemo che vuoi dire diminuzione di, privazione di, capito? Guarda, se il punto luce in noi è Dio, è logico, se mi allontano dal punto luce io sperimento la notte, sperimento le tenebre, capito? La semenza, quindi, questa diminuzione di luce, no? Questa privazione di vita. Allora incomincio ad abbandonarmi alle sensazioni, alle intuizioni, ai sentimenti, ma mi sembra, mi pare, andiamo avanti così, mi spiego, tentoni, ma questo non bisogna, questo non posso fare da meno, ma qui mi pare che sia buono così, andiamo avanti così, come ubriachi, mi spiego che vanno così. Se noi trascuriamo Dio diventiamo degli ubriachi, e allora l'ubriaco, capisci, abbandona, capisci, a tutte le impressioni, i sentimenti, non so, tutto quello che, capito? Certo, Dio, essendo un infinito, richiede molta fatica da parte nostra.
Un superamento
continuo. Ecco, capito, un superamento. Noi più delle volte ci abbandoniamo ai sentimenti. E Dio non è assolutamente sentimento. Capito? E quindi richiede sempre quel superamento. Per cercare sempre il suo pensiero. Il suo pensiero non si identifica mai col nostro pensiero. La sua volontà non è mai la nostra volontà. E quindi richiede sempre questo superamento. Infatti Gesù dice che la sua strada è stretta, la porta è stretta, la strada è difficile. Perché questa difficoltà? Infatti invita a fare bene i conti a tavolino, a renderti conto della difficoltà che richiede la conoscenza di Dio, la verità. È logico, noi non siamo la verità. Capito? Per noi è facile stare in poltrone, stare lì magari a guardare la televisione, oppure non so, sfogliare una rivista. Capito? Non richiede superamento, mi spiego? Allora, ecco. Allora gli uomini, appunto, perché pensare, ecco, diventa arduo, diventa difficile, capito? Eppure proprio attraverso il pensiero che si attinge la vita, si attinge la luce, capito? Dio abita nel nostro pensiero, richiede questo. Quindi noi dobbiamo farlo anche se è difficile, prima di tutto per giustizia, che non siamo noi il centro è Dio, quindi per giustizia, dare a Dio quello che è Dio, tutto è di Dio, dobbiamo riportare tutto a Dio, quindi c'è per giustizia. Ma man mano che uno fa questa giustizia incomincia poi a gustare la verità e quindi la partecipa della bellezza, della gioia, e allora subito poi dopo l'attrazione, capito? Ma prima deve farlo per giustizia, è giusto, capito? Che io non mi fermi alle mie sensazioni, alle mie impressioni, al mio piacere, ma che cerchi il pensiero di Dio, è giusto, perché Dio è il centro, non sono io il centro. D'accordo? Anche se richiede fatica, Anzi, nella fatica è proprio una espressione di amore, ecco, di amore e di vita. Meritore. Niente, Lina, niente.
Pensavo che il padre in noi ama solo suo figlio.
Sì.
Però allo stesso tempo, tutto il tempo che noi non abbiamo ancora, il tempo in cui noi non siamo ancora arrivati al Signore, lui ci sta amando già lo stesso.
In quanto in noi siamo portatori di suo figlio, noi siamo portatori del pensiero di Dio. Noi siamo portatori del pensiero di Dio. E per questo pensiero di Dio, mi spiego, siamo oggetto, capito, d'amore da parte di Dio. Per il pensiero di Dio che portiamo in noi. D'accordo? Mai.
Ma mi sembra di cogliere soprattutto l'essenza dell'amore con questo versetto, cioè l'amore di Dio verso di noi è una manifestazione di se stesso. E il nostro amore verso di lui è ricerca, ricerca di conoscenza.
Cioè è dedizione al nostro pensiero per conoscere quel che lui è. Dico, il vero amore è conoscenza. Mi spiego, conoscere l'altro. Quindi, come a Dio, noi più delle volte, come dico, facciamo dell'amore un sentimento, facciamo dell'amore un oggetto di parole, eccetera, spiego, e tutto questo è una proiezione che siamo nostro io. Il vero amore invece è dedizione della nostra mente, precisamente, no? Ecco, non del cuore, cuore muscolo, tendenzialmente facciamo le protesi. Dunque, della mente, capito? A Dio per conoscere. Allora, in quanto uno ha tanto interesse per conoscere un altro, vero? Qui vuol dire che c'è amore. Là dove invece a me non interessa conoscere l'altro, mi interessa, non so, il rapporto che l'altro, i doni che l'altro mi fa, cioè quello non è amore. D'accordo?
Volevo poi capire meglio quello che lei ha detto prima, perché portiamo in noi l'unità, cosa vuol dire che...
È l'unità che c'è la persona.
C'è il bisogno di unificare tutto in Dio, di capire tutto in Dio.
Noi abbiamo questa sede di unità perché il nostro io, dico il nostro io, è fatto dalla presenza dell'unità di Dio. Capito? È proprio fatto questa presenza che noi siamo coscienti, È per questo che la molteplicità ci disperde, ci strazia. So. Noi abbiamo la passione di unificare, di unire, capito? Appunto perché portiamo questa unità. È l'unità che ci fa dire io. Non dice io perché c'è questa unità, il nostro corpo in pochi anni è continuamente trasformato, cambiato, eppure il nostro io permane. Il nostro io rimane, se che abbiamo 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni, permane. Cos'è questo? Questa permanenza, mi spiego? Quindi in noi c'è un punto attorno a cui tutto ruota e tutto muta, ma quel punto rimane. Quel punto che portiamo in noi è dato dalla presenza dell'unità di Dio. Per questa presenza dell'unità di Dio noi abbiamo questa coscienza di essere. Siamo persone.
L'uno è Dio.
L'uno è Dio. E l'uno è infinito. L'uno è infinito. Due non è più infinito. L'uno è finito. E più ne facciamo dei numeri grossi, più andiamo nel finito, guarda. Facciamo miliardi di miliardi. Qui è tutto finito. Siamo uno, uno è infinito.
In questo versetto praticamente ribadisce l'esperienza del versetto precedente in quel giorno, certo. Quello che avverrà in quel giorno.
Dio parla, Dio parla per condurci a, a verificare, quindi a realizzare, in presenza quello di cui lui ci parla. Realizzare la parola, capito? Capito? Quindi lui ci parla in termini futuri, ma il futuro è già presente. Se noi ascoltiamo le sue parole, realizzando queste sue parole, noi facciamo passare il futuro al presente. Il futuro diventa presente, capito? Constatiamo quello di cui lui parla. Basta. Aumenta il suo male, a un certo punto arriva a finire la droga, capisci? Perché poco tanto bisogna superarsi. D'altronde è vero, il mondo in cui ci troviamo è una proiezione del caos che portiamo già dentro di noi, che il mondo esterno è uno specchio. E quindi bisogna arrivare a stabilire questo ordine dentro di noi, ordine soprattutto dei pensieri. Noi nei pensieri siamo terribilmente disordinati, c'è il caos. Con pensieri. Ecco. Ora, per mettere ordine ai nostri pensieri, prima di tutto bisogna guardare al fine, perché è il fine che dà ordine alle cose, no? Tu se devi andare a Cuneo, capisci? Ecco, ti organizzi, fine è Cuneo, adesso ecco, dai ordine a tutte le sue scelte, per cui ad ogni bivio, ecco, ti sei organizzato, perché guardi sempre, ah, la metto è quella. Quindi più, noi siamo disorganizzati quando non abbiamo, non sappiamo per che cosa vivere. Sì, abbiamo tanti fini, così il denaro, la carriera, ma tutte cose momentanee, ecco. Ora bisogna avere un fine che regga, no? Capito? Che sia su, che sia valido. Allora, se avete il fine, allora hai il principio dell'ordine. Ordine dentro, più. Il problema non è quello di vestirsi in modo più sgranato, di fare in modo più sgranato, no, il problema è cominciare proprio dalla mente, dal pensiero, stabilire un ordine dentro. Capito? In modo da avere, vero, prima di tutto il fine, poi in conseguenza del fine, i mezzi, eccetera, adeguati per scartare le strade che ti portano a trovare, che viene, capito? E allora quello si diventa per inserire questo ordine di te, ecco, la creatura non può stare, ecco, ordinata, quindi forte, ecco, perché quando c'è ordine non c'è fortezza, quando invece c'è disordine tu sei in balia, capisci, tutte le cose che ti accadono, quando non sai dove andare, capisci, tutte le vetrine sono tue, tutte le persone che incontri sono tue, perché non sai dove andare, quando sai dove andare invece vedi, tocchi, c'è quanto, però, capisci, si libera tutto, d'accordo? Qui ho bisogno di luce e non vedo niente, dai, dimmi tu qualcosa. Se non siamo attratti non possiamo andare a lui.
Anche prima dice se mi ha amato sopra gli
comandamenti.
Si traccia questa strada, quei vari passaggi per arrivare dalla presenza, dal ricordo di questa presenza oggettiva, che c'è di Dio fino alla Pentecoste, naturalmente per questo insiste, continua a insistere proprio su questo interesse che deve aumentare, che deve essere grande, questo amore. Allora tutti questi passaggi restano sulla carta.
Prima di tutto, come dico, prima di tutto è la cosa.
Si arriva a conoscere il padre ci fa conoscere il figlio, da parte del figlio viviamo la presenza, l'esperienza
del spirito di Cristo. Però ci vuole questo ordine interiore, capisci? Prima di tutto il fine, sei stato creato per questo, vivi per questo, capito? Tu uomo sei stato creato per questo, capito? Allora sappi il tuo destino. E poi dopo, allora, sapendo il tuo destino, adesso ti organizzerai per camminare verso, capito? Accendi una luce, dai, grazie. Ah, sì, ci sei. Sì, ma il desiderio non basta, perché mi cercherete, lui dice, e non mi troverete, non basta il nostro desiderio, non è il nostro desiderio che fa l'essere, eh? Il nostro desiderio è necessario, il desiderio, la fame è necessaria, però uno può avere tutta la fame in questo mondo, se non trova il pane muore. La fame è necessaria per mangiare, capito? Però devo trovare il pane. E il pane non è la mia fame che lo crea, il pane è un altro che lo crea, il pane appartiene alla creazione. Quindi il desiderio, la fame è necessaria, perché altrimenti non mangio. E se mi presento il pane e io non ho fame, io lo rifiuto. Se qualcuno mi costringe, mi ribello. Quindi la fame, il desiderio è necessario. Però è necessario che l'altro si manifesti come presenza, altrimenti quando dico io muoio di fame. No? Ma il Signore ci conduce alla morte per trasformarsi in desiderio. Perché noi, se non lo cerchiamo, è perché non è che ci siamo mancati i desideri, perché abbiamo troppi desideri. Come quello che dice io non ho amore, no, tu hai troppi amori, butta fuori dalla finestra tutti gli altri amori e vedrai che l'amore vero salta fuori. Quando noi siamo mancanza, non c'è mancanza, c'è troppa roba. Bisogna semplificare, buttare via, però vedi che adesso viene su, d'accordo? Così anche quelli dicono io non credo, no, hai troppe fedi, ne hai troppa fede, butta via, ne hai troppa, capito? Ne abbiamo troppe fedi, bisogna avere una sola, allora bisogna buttare tutte le altre. Io credo in questo, ma credo anche a un certo punto non credo più nessuno. La moltiplicità degli amori mi porta via l'amore, capito? Sì. Mica Silvia, no? Ah, perché porta fuori, va bene.
Vabbè, questo cosiddetto
no, ma se, no, ma quella è una conseguenza, quella è una conseguenza. La conseguenza è se uno cerca Dio prima di tutto, naturalmente io amando una persona amo tutto quello che fa quella persona. Sì. Mi spiego, se ho vero amore per una persona, naturalmente amo tutto il mondo di quella persona lì. D'accordo? Ora, se amo veramente Dio, amo tutto quello che fa Dio. Tutte le creature sono fatte da Dio, sono opere di Dio, allora se io amo veramente Dio, amo anche tutte le creature, ma amo anche i nemici, perché i nemici sono nemici riferiti al mio io. Ma rispetto a Dio, no? Allora ecco che l'amore per Dio mi porta ad amare anche i nemici. Mi piego? Per la presenza di Dio che si vuole, perché è Dio che me li presenta, perché è Dio che li vuole. Capito? Quindi è solo l'amore di Dio che ci porta. Non è che io mi devo impegnare ad amare gli altri. No, tu non impegnati ad amare gli altri. Ama Dio. Poi dopo l'amore di Dio ti conduce. Vedrai dove ti conduce, ma tu ama Dio. La vera grande preoccupazione è questa. L'altro è uno specchio, l'altro è un banco di prova. D'accordo?
Subordina la capacità di ascoltare la sua parola, cioè la capacità di amarlo alla capacità di ascoltare la sua parola, soltanto colui
il vero amore scruta.
Esatto, soltanto scruta. Colui che scruta, che osserva, che approfondisce, certo. Solo quello mi ama.
Sì, perché quindi, noi il più delle volte siamo degli illusi, noi ci illudiamo di credere, ci illudiamo di amare, ci illudiamo di essere buoni, ci illudiamo di essere giusti, è tutta illusione. E allora che il Signore si prende il test, misura qui sopra. Così verifichi se effettivamente ci libera dall'illusione, d'accordo?
E a costui dice che guardi, approfondisce, che scruta, eccetera, che quindi si dedica in sostanza, a costui Dio promette cose grandi, io mi manifesterò. Certo. E quindi è un incitamento grande per
se colui che mi ama, cioè che accoglie e cerca di capire la mia parola, sarà amato dal Padre mio. Colui che mi ama prenderà consapevolezza di essere amato dal Padre mio.
Sì, perché il Padre ama il Figlio.
Se
noi abbiamo un Padre per Figlio, non siamo amati dal Padre.
Allora siamo amati dal Padre, e poi certo che Gesù poi dice e io anch'io l'amerò e mi manifesterò a lui, perché prima si conosce il Padre e poi dal Padre conosciamo il Figlio.
pensavo a questi futuri, questi due futuri che sono per noi, no? Perché sì, in realtà Dio già ci ama, il padre e il figlio già ci amano. Siamo noi che dobbiamo percorrere tutto un cammino di maturazione interiore per
arrivare. È un processo di maturazione, quindi di consapevolezza. Di consapevolezza. Dio opera perché vuole del convincimento, forma del convincimento, del consapevolezza.
Il cammino è questo assimilare la parola di Cristo.
Sì.
Certo.
Passiamo al versetto successivo.
Volevo ancora chiedere questo. Forse è stato detto, ma mi è sfuggito, no? Io l'amerò e mi manifesterò, come se fossero due cose diverse. E perché il vero amore è proprio che si conoscono, no? Lo dice solo perché noi non abbiamo a interpretare male l'amore nel senso di non dettare nel senso giusto, perché bastava che dicesse che mi manifesterò, lui quello è l'amore, oppure io l'amerò. Dice, sì, mi ripete, l'amerò e mi manifesterò.
Sì, quello perché la manifestazione è una conseguenza dell'amore.
La presenza
la manifestazione è una conseguenza, sì, dell'amore.
Adesso ho capito, cioè la presenza è una conseguenza della conoscenza. Perché l'amore è conoscere.
Ci capisco.
E la manifestazione è presente.